al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Otto progetti di chiese da donare ad altrettante comunità rimaste senza i propri luoghi di culto dopo il terremoto del 20 e del 29 maggio. Chiese provvisorie, ma in grado di coniugare criteri architettonici, estetici, liturgici, economici, destinate un domani, che saranno ripristinati gli antichi luoghi di culto, a essere riconvertite in sale a servizio della collettività. L'iniziativa è stata presa dal Centro Studi per l'Architettura Sacra e la Città Dies Domini della Fondazione Bolognese intitolata al Cardinal Giacomo Lercaro, che il 5 luglio ha avviato un laboratorio di progettazione per le chiese provvisorie, a cui hanno aderito circa 30 architetti. In 20 giorni sono stati preparati 8 progetti che nei giorni scorsi a Bologna, nell'ambito di un convegno, sono stati consegnati ai rappresentanti delle 5 diocesi emiliane colpite dal sisma. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Roberto Venturini che in console, la parte tecnica, ci permette di andare in onda. In regia ci sono Luciana Fantini e Maria Serena Tullio. Fabio Colagrande al microfono. Subito il numero per entrare in contatto con noi durante questa trasmissione: 335 12 43 317 per i vostri sms. Vi ricordo 335 12 43 317. Ricorderete tutti le cifre delle giornate drammatiche di maggio, con i morti, gli sfollati causati dalle due terribili scosse che hanno colpito l'Emilia ma anche altre zone della Lombardia e del Veneto, scosse di terremoto. Tra queste cifre, ovviamente non al primo posto, ma nell'elenco dei danni, c'erano le cifre impressionanti dei luoghi di culto distrutti dal terremoto. Tant'è vero che tra le emergenze che piano piano sono emerse, è emersa anche quella di dare in qualche modo dei luoghi non solo per celebrare l'Eucaristia, ma dei luoghi per far ritrovare le comunità. Da sempre le chiese sono anche punti di riferimento proprio sociale, culturale per le comunità, non solo luoghi per celebrare la messa, per pregare. E proprio per venire incontro a queste necessità, la fondazione di cui vi abbiamo parlato poco fa, la fondazione del Cardinale Lercaro di Bologna, attraverso il suo Centro Studi per l'Architettura Sacra e la Città Dies Domini, ha avviato un progetto laboratorio che nei giorni scorsi ha dato i primi frutti. Dunque questi 8 progetti per altrettante comunità dell'Emilia. Andiamo a capire meglio di cosa si tratta salutando i nostri ospiti al telefono con noi. Innanzitutto l'architetto Claudia Manenti, che è direttrice proprio del Centro Studi per l'Architettura Sacra e la Città di Dies Domini. Architetto, ben trovato, buon pomeriggio.
Buongiorno anche a voi.
E salutiamo anche Monsignor Tiziano Ghirelli, direttore dell'Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Reggio Emilia, che ha partecipato alla presentazione di questi progetti. Monsignor Ghirelli, ben trovato, grazie.
Grazie, buongiorno a tutti voi, buongiorno.
Ecco, architetto Manenti, voi lavorate da sempre come centro di Dies Domini, come luogo di formazione e ricerca sulle tematiche che riguardano le relazioni tra spazio sacro e città. Come nasce e con quali obiettivi questa precisa iniziativa per le zone terremotate?
Questa iniziativa nasce chiaramente sotto anche, diciamo, l'emozione del momento post-terremoto, quando ci si è resi conto che le comunità avevano perso la casa, ma avevano perso in qualche maniera proprio anche i luoghi di identità, i luoghi di riferimento, i luoghi di vita cristiana. E quindi, accanto chiaramente alla premura di sperare che presto tutti possano avere una casa dove poter stare, c'è in parallelo anche l'attenzione a dare dei luoghi che possono fungere da ambiti di ricostruzione di un'identità collettiva, perché di questo si tratta, ecco.
Ecco, come sono stati scelti gli architetti che hanno partecipato al vostro laboratorio e poi l'hanno fatto a titolo gratuito?
Sì, allora l'appello è stato lanciato dal Centro Studi agli architetti che già si sono occupati di chiese, di spazio sacro e quindi sanno che cos'è una chiesa. È stato proposto di partecipare a un laboratorio per progettare delle chiese provvisorie da poter costruire, da poter in qualche maniera proporre alle diocesi, cercando di coniugare gli aspetti di economicità necessari chiaramente nel momento in cui si costruisce l'emergenza a degli aspetti però anche di qualità architettonica e anche di qualità liturgica, perché la celebrazione ha bisogno di spazi idonei, ecco.
Che caratteristiche hanno dunque questi progetti usciti dal vostro laboratorio e presentati nei giorni scorsi a Bologna?
Beh, hanno caratteristiche, cioè i parametri che abbiamo dato è chiaramente appunto, come dicevo, una economicità, un'attenzione alla tecnologia, alla rapidità di esecuzione, perché entro Natale probabilmente le comunità vorrebbero avere un luogo un po' più stabile di una tenda sotto cui celebrare, ma anche una versatilità nell'uso, nel senso che sappiamo che queste strutture difficilmente vengono spostate una volta costruite, quindi hanno bisogno di essere riconoscibili come luoghi di collettività e quindi in un primo momento essere utilizzate come spazi liturgici e successivamente poter avere degli altri usi, stando attenti appunto anche a una qualità architettonica, perché di fatto, siccome sono strutture che rimarranno sul territorio per un numero considerevole di anni, non devono andare a deturparlo come invece a volte le strutture provvisorie fanno.
Monsignor Ghirelli, come diocesi di Reggio Emilia, come avete accolto questa iniziativa del Centro Dies Domini? Qual è la sua importanza per voi?
Credo di poter dire, oltre che per la mia diocesi, anche per le altre diocesi colpite dal terremoto, che abbiamo accolto questa iniziativa con grande gratitudine, molto volentieri, con grande simpatia, considerando questa iniziativa uno strumento che viene offerto proprio per stare vicino alle persone, cercare di dare loro uno strumento per poter riaggregarsi, in particolare dal punto di vista liturgico, ma anche divento aiuto per aiutare le persone a sorreggerle per quanto riguarda uno che secondo me è dei maggiori disturbi causati dal terremoto, la difficoltà a concentrarsi, a ritrovare la logica del pensiero, e naturalmente sappiamo che l'idea, il pensare, è la fonte dell'agire. La sua importanza quindi di questa iniziativa è in un modo assolutamente mirato dal punto di vista dei luoghi di culto, ma direi anche ha delle ricadute benefiche dal punto di vista umano, sociale, psicologico.
Ecco, in questo momento, ad esempio nella vostra diocesi, quali sono le necessità concrete dal punto di vista liturgico proprio delle comunità che sono state colpite dal terremoto?
Strettamente dal punto di vista liturgico è poter riaprire, speriamo a breve, le chiese, le aule liturgiche, ma anche le canoniche, anche le altre pertinenze di questi complessi parrocchiali utilizzati dalla gente, a seconda della gravità. Andare alla fine dell'anno speriamo di poter riaprire alcune chiese con interventi provvisionali, ne abbiamo altre invece gravissimamente danneggiate, quindi occorreranno interventi molto più complessi, articolati e più prolungati.
E in alcuni casi sarà proprio necessario creare di nuovo, ex novo, alcuni edifici, non è vero?
In alcuni casi posso dire per la mia diocesi che non dovrebbero essere molti, forse una decina, mentre invece in altre diocesi, ahimè, saranno molti di più. Questi casi appunto di dover, questa necessità di dover ricreare ex novo questi ambienti, questi locali, per cui la proposta, l'iniziativa del Centro Dies Domini è veramente provvidenziale.
Architetto Manenti, lei parlava di progetti per edifici di culto provvisori ma di qualità. Ecco, cosa significa? Esiste una provvisorietà che invece va evitata in questi casi?
Sì. Sì, assolutamente, nel senso che esempi che abbiamo sotto gli occhi, nel senso luoghi dove in passato sono avvenuti dei sismi e quindi si è dovuto ricorrere appunto alle strutture di emergenza, si è visto come alcune strutture apparentemente più facili, più economiche, poi si risolvono con delle spese di gestione molto alte e anche con una qualità edilizia assolutamente e anche architettonica assolutamente precaria, appunto. E infatti l'iniziativa, diciamo, del centro studi, il laboratorio, ha il duplice scopo: da una parte rispondere nell'immediato a una necessità impellente delle terre dell'Emilia, ma dall'altro anche proporre un modus operandi, un modo per muoversi dentro all'emergenza che però tenga conto degli aspetti di qualità architettonica, qualità della struttura e attenzione al contesto dove viene inserito. Quindi diciamo, l'emergenza deve essere gestita bene, perché poi rimane nel tempo, e quindi in qualche maniera vuole il nostro contributo vuole essere proprio anche di tipo culturale, cioè proponendo una riflessione in merito a che cosa significa fare del provvisorio, in particolare che cosa significa costruire delle chiese provvisorie.
Quindi, se ho capito bene, si tratta di progetti per edifici, diciamo così, prefabbricati, che si possono quindi tirare su rapidamente e che, una volta che saranno poi ricreati i veri e propri luoghi di culto, possono essere riconvertiti.
Esatto. Prefabbricato non vuol dire, come abbiamo spesso, cioè come pensiamo spesso, che sono dei blocchi tutti interi, cioè la prefabbricazione oggi è molto tecnologica, è molto fine, si costruiscono degli ambienti assolutamente idonei alla vita anche stabile e con delle tecniche di grande rapidità costruttiva, quindi insomma si tratta di unire la tecnologia con l'arte del costruire, che è proprio dell'architettura, e questo vale anche per il provvisorio, nel senso non è detto che perché c'è un'esigenza impellente si debba ricorrere a forme scialbe o poco consone, perché si ha bisogno di spendere poco e di fare le cose in fretta. Cioè, spendere poco e fare le cose in fretta si può fare anche con la qualità. Questa è la sfida che abbiamo voluto proporre e raccogliere.
E tenendo presenti anche i criteri liturgici, le finalità liturgiche di questi edifici, Monsignor Ghirelli, ecco, i progetti presentati a Bologna tengono conto di queste finalità?
Abbiamo cercato, secondo me, questi progetti hanno tenuto conto assolutamente di queste finalità prettamente liturgiche, cercando di evitare un rischio che ci può essere. A volte questo rischio può esserci anche intervenendo o nella progettazione di chiese nuove, stabili, oppure nell'adeguamento anche di chiese antiche. Quindi si è cercato con questi architetti di tenere conto davvero di quelli che sono i requisiti liturgici, almeno quelli fondamentali, che uno spazio dove si riunisce l'assemblea cristiana per la celebrazione particolarmente dell'Eucaristia, ma anche di altri sacramenti, si riunisce appunto.
Quali sono questi criteri? Si possono sintetizzare? Ce ne sono alcuni fondamentali, Monsignor Ghirelli?
Senz'altro occorre tener conto che un'aula liturgica, anche in questa situazione di temporaneità, di provvisorietà, come si sta parlando, la si deve concepire come il luogo dove l'assemblea dei battezzati si ritrova, come dicevo prima, soprattutto per l'Eucaristia. Quindi deve avere queste caratteristiche tali per cui, seppure minimamente in questo caso, favorire il raccogliersi dei fedeli stessi, favorire la preghiera, tenendo sempre conto che l'assemblea eucaristica, liturgica, terrena dovrebbe essere tutto sommato, per l'azione liturgica, una coppia, uno specchio dell'assemblea del cielo. Ora capisco che fare un'affermazione così è molto impegnativo, molto complesso, però occorre tenerlo presente, non è una riunione di condominio il trovarsi in una chiesa, deve tener conto di come si dispone l'assemblea, dove collochi il luogo e non semplicemente un arredo per la parola, la proclamazione della parola, e soprattutto dove si colloca l'altare, dove si celebra, si perpetua il mandato di Gesù: fate questo in memoria di me. Naturalmente si dovrebbero dire altre cose per quanto riguarda il luogo del sacramento del battesimo, il luogo dove si colloca chi presiede queste liturgie, eccetera.
È interessante questa collaborazione, no? Proprio tra progettisti, architetti e liturgisti. Veniamo però proprio alle cose concrete. Architetto Manenti, questi progetti sono stati consegnati, se non erro, alle diocesi dell'Emilia, proprio delle zone terremotate. Ma chi li finanzierà? Come si procede adesso?
Allora, noi ci siamo mossi a livello culturale, nel senso che la nostra è stata una proposta gratuita di progetti di una certa qualità, come abbiamo appunto spiegato, e è stato un dono che il Centro Studi ha fatto alle diocesi. Quindi a questo punto qui è la sovranità della diocesi e del vescovo della stessa, quindi del pastore della diocesi, a decidere come muoversi in base all'emergenza che conosce e che sa essere presente nella propria diocesi. Volevo dire che si chiama appunto chiese provvisorie per l'Emilia, nel senso che è la zona più colpita è l'Emilia, ma abbiamo coinvolto e abbiamo contattato anche la diocesi di Mantova.
E questo è importante da ricordare.
Sì, certo.
Ecco, quindi se un parroco legge di questa iniziativa, un parroco di uno dei centri dell'Emilia, uno dei centri delle zone terremotate, legge di questa iniziativa e vuole sapere se è possibile realizzare una di queste strutture nella sua comunità, deve rivolgersi al vescovo.
Sì. Noi ci siamo i nostri punti di contatto con le realtà locali sono stati appunto gli uffici diocesani che si occupano per conto del vescovo di questi temi qui, quindi ogni parroco può tranquillamente appunto rivolgersi all'ufficio preposto a questa problematica in maniera tale che poi possa entrare in contatto con noi per poi realizzare eventualmente questi edifici. Ecco.
C'è anche un invito a tutte le diocesi d'Italia e non solo a finanziare questi progetti, adotta una chiesa provvisoria per l'Emilia.
Sì, ecco, diciamo che per dare appunto concretezza e in qualche maniera anche per stimolare una partecipazione che abbiamo visto in altri casi, come ad esempio nel Friuli Venezia Giulia o anche all'Aquila, essere estremamente calda e capace anche di mettere in contatto delle comunità provenienti da spazi territoriali diversi, abbiamo proposto questa iniziativa, nel senso che i progetti ci sono, adesso si tratta di realizzarli, quindi chiaramente servono dei finanziamenti, dei fondi e anche un coinvolgimento, direi, umano da parte di enti e di diocesi italiane o straniere che sono interessati in qualche maniera a dare una mano nei confronti dell'emergenza terremoto.
Ecco, a questo proposito, Monsignor Ghirelli, quali sono le vostre aspettative e speranze rispetto a questo progetto? È un momento di crisi, ma davvero sarebbe un gesto importante da parte di altre comunità, altre diocesi italiane che sono meno in difficoltà adottare una chiesa provvisoria per l'Emilia?
Assolutamente sì, credo che lo si possa dire e auspicare questo rapporto di collaborazione sinergico sia a livello di chiesa, diciamo, italiana, ecco, ma anche in un modo un pochino più particolare, dirò subito. A livello più generale mi viene in mente una reazione che il Signore Gesù stesso, fondando la sua Chiesa, ebbe guardando le folle, che dice l'Evangelista Matteo, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite come pecore senza pastore. E quindi questo spinge il Signore a scegliere i dodici e a mandarli a predicare, guarire, liberare. Anche in un caso come questo del post-sisma credo ci sia necessità di questo intervento. Vuol dire quindi che la Chiesa non esiste per se stessa, per il proprio utile, la propria salvezza, ma esiste per gli altri, per il mondo, per la gente, soprattutto per gli affaticati e gli oppressi. Pensiamo al Concilio Vaticano II che ha dedicato un intero documento, la Gaudium et Spes, a mettere in luce questo essere per il mondo della Chiesa e per le altre Chiese sorelle anche. A questo proposito l'iniziativa del Centro Dies Domini potrebbe trovare, come forse troverà, una felicissima collaborazione da tutti auspicata con altre realtà, oltre alle sovrintendenze, i Vigili del Fuoco, ma anche pensiamo alla bellissima iniziativa che sta per mettere in attuazione la Caritas italiana di questi centri per le comunità, sarebbe di grande valore, di grande importanza trovare un punto di incontro tra quello che farà la Caritas e quello che i nostri architetti appositamente preparati hanno predisposto.
Cosa dice architetto Manenti di questa possibilità?
Sicuramente sarebbe una sinergia molto interessante, anche perché in effetti la Caritas si muove nell'emergenza in maniera, possiamo dire, tra virgolette stabile, quindi sarebbe veramente interessante poter dare un apporto positivo a far sì che gli elementi che propone in maniera assolutamente generosa la Caritas alle diocesi possano essere sempre di più luoghi anche di qualità architettonica, di attenzione appunto agli aspetti della comunità e dell'inserimento nel luogo che necessitano appunto quando dei moduli costruttivi si vanno a proporre per un numero considerevole di anni, perché appunto i moduli che propone la Caritas sono previsti per una durata di una cinquantina d'anni.
C'è urgenza comunque di queste strutture, come c'è urgenza, ahimè, anche di dare case agli sfollati. L'estate passa presto e arriva la stagione in cui davvero non si può più improvvisare, non è vero, architetto?
Infatti noi ci siamo mossi in maniera molto veloce, cioè 20 giorni per fare degli studi, di 8 studi di chiese, è un tempo assolutamente molto breve, ma è necessario, cioè questa brevità è stata resa assolutamente necessaria perché bisogna partire velocemente con i lavori per riuscire a dare appunto dei luoghi che io sottolineo l'importanza, nel senso che chiaramente una casa è assolutamente necessaria e è un impegno prioritario quello di riuscire a dare a tutti una casa nel più breve tempo possibile, ma anche la costruzione di luoghi di aggregazione, di luoghi dove appunto ricostruire questo senso di comunità che appunto, parlando con le persone che hanno vissuto in prima persona l'evento sismico, è un'urgenza, cioè si ha necessità di ritrovare, di ritrovarsi, di ricostruirsi anche proprio dal punto di vista comunitario, con una consapevolezza che forse è nuova e diversa.
E lo vediamo indirettamente, ad esempio, da come è stata accolta con grande gioia la riapertura in questi giorni nel centro storico dell'Aquila, ancora purtroppo chiuso, della Chiesa degli Universitari, perché punti di riferimento comunitari e di fede sono importantissimi per ricreare una comunità. Io ringrazio molto l'architetto Claudia Manenti, direttrice del Centro Studi per l'Architettura Sacra e la Città di Dies Domini della Fondazione Lercaro di Bologna. Architetto, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
E ringrazio anche Monsignor Tiziano Ghirelli, direttore dell'Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Reggio Emilia. Monsignor Ghirelli, buon sabato, buona domenica, grazie.
Grazie, grazie di cuore anche a voi. Buona giornata.
Noi ci fermiamo qui. Chiese provvisorie ma di qualità per l'Emilia terremotata, presentati a Bologna 8 progetti per le parrocchie delle diocesi colpite dal sisma del maggio scorso. Questo è il tema della nostra trasmissione di oggi. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
E siamo alla seconda parte della nostra diretta di oggi, ancora ben trovati da Fabio Colagrande al microfono, c'è Massimo Guerrini in console, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio sono in regia. Nella prima parte abbiamo parlato di questi progetti per le parrocchie, per le comunità delle diocesi colpite dal terremoto del maggio scorso in Emilia, ma non solo in Emilia, progetti che sono stati creati, ideati proprio dalla Fondazione Lercaro, in particolare dal Centro Studi per l'Architettura Sacra e la Città Dies Domini. Sono stati elaborati rapidamente, sono progetti per chiese provvisorie ma di qualità per l'Emilia terremotata. Abbiamo visto come questi progetti siano stati consegnati alle diocesi interessate e ora si tratta anche di trovare qualcuno che adotti in qualche modo una chiesa provvisoria per l'Emilia, dunque che finanzi questi progetti. Da una parte dunque ci sono le idee, la progettazione culturale tecnica, dall'altra serve la solidarietà, ma soprattutto ci sono delle esigenze, dei bisogni molto concreti delle comunità colpite, come la comunità di Mortizzuolo, una frazione del comune di Mirandola, proprio nella zona più colpita dai terremoti del maggio scorso. In linea con noi c'è Don Carlo Bellini, che è proprio parroco di Mortizzuolo, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio, Don Carlo.
Buongiorno, buon pomeriggio a voi, buongiorno.
Grazie per la sua disponibilità. Abbiamo parlato con lei circa un mese fa. Qual è la situazione oggi a Mortizzuolo?
Sì, la situazione è che le persone stanno ritornando nelle case, la paura sta passando, non a tutti, ma complessivamente sta passando. Chi ha delle case, chi ha la casa in buono stato, agibile, sta tornando dentro, ormai è tornato dentro. Abbiamo ancora un po' di tende in giro che sono più che altro per precauzione, un po' per paura, insomma. E invece si comincia a scoprire chi la casa agibile non ce l'ha più e quindi deve trovare una sistemazione di tipo diverso. Ecco, si comincia a vedere chi è veramente in difficoltà.
Anche perché si sta avvicinando la stagione più fredda.
Certo, le persone stanno pensando adesso appunto a come a trovare una sistemazione per l'inverno. Sì.
Nelle scosse del maggio scorso la vostra comunità di Mortizzuolo è stata gravemente colpita, in particolare anche gli edifici di culto, non è vero?
Sì, la nostra chiesa è molto danneggiata, è completamente inagibile, è crollata, è crollato il campanile, la facciata, parte del tetto, quindi la chiesa è forse non potrà mai più essere riutilizzata, e anche gli altri edifici parrocchiali, la canonica è inagibile, l'asilo è inagibile, il teatrino parrocchiale è inagibile, quindi siamo completamente senza edifici.
Dove state svolgendo l'attività pastorale in queste giornate?
Dunque, noi abbiamo allestito fin dai primi giorni, fin dalle prime settimane, nel campo da calcio comunale una serie di tensostrutture che ci sono servite e ci serviranno ancora fino a settembre per tutte le attività della parrocchia e direi anche del paese. Quindi per il centro estivo siamo partiti da subito, già da fine maggio, con un centro estivo per i bambini che andrà avanti fino all'inizio della scuola, e poi dopo abbiamo ospitato anziani, persone ammalate che non sapevano dove andare, abbiamo fatto pasti, insomma. La vita parrocchiale vive ormai sotto queste tende, sotto queste tensostrutture nel campo sportivo comunale.
E com'è lo stato d'animo delle persone?
Ma lo stato d'animo è abbastanza buono. Con il passare del tempo, uscendo dall'emergenza anche dal punto di vista delle emozioni, si rischia però di entrare in uno stato che per qualcuno è un po' depressivo. Ecco, ci si rende conto veramente di quello che è successo, di quanto tempo ci vorrà per recuperare una situazione, diciamo, di normalità, e quindi qualcuno si sta un po' avvilendo. È necessario adesso probabilmente agire un po' sull'umore delle persone, ecco, fare un po' coraggio alle persone, perché chi si trova veramente in difficoltà con la casa, col lavoro, eccetera, adesso si sta rendendo conto di quanto è difficile recuperare. Sì.
Lei ha notato un cambiamento in queste settimane dopo il sisma, un po' anche dell'attitudine religiosa, spirituale della sua comunità?
Questa è una domanda interessante. Dal punto di vista della frequenza direi di no. Dal punto di vista della frequenza alla chiesa, alla messa quotidiana, alla messa domenicale, direi di no. Probabilmente andando a vedere la vita spirituale delle persone qualcosa è cambiato. Forse ce ne renderemo conto nei prossimi mesi, ma c'è come una specie di penso per qualcuno un po' di presa di distanza rispetto alle questioni della spiritualità. È una riflessione da fare, è una rielaborazione, ecco, c'è veramente una rielaborazione da fare sul piano spirituale. La gente non dà colpa a Dio di quello che è successo, però una volta che non ti ho dato la colpa, poi cosa c'entri, insomma, in tutta questa cosa, no? Questa riflessione sta saltando fuori nelle persone anche che credono in maniera profonda, insomma, allora cosa c'entra Dio se succedono questi disastri? Io non gli do la colpa, però però allora cosa me ne faccio di un Dio che non c'entra? Ecco, queste cose saranno da approfondire e da riflettere.
Eppure sicuramente queste esperienze di difficoltà, di dolore, chiamano anche alcuni a una svolta, no? Sono crisi per alcuni anche positive, o no?
Sì, sicuramente. Cioè, ci sono sicuramente dal punto di vista della solidarietà, dal punto di vista dell'apertura agli altri, ci sono stati dei segni molto belli, anche al di là della professione religiosa, insomma, no? Al di là della fede, si è vista molta gente generosa, molta gente che si dedicava volentieri agli altri. Poi un altro elemento importantissimo è l'essersi accorti che si può vivere con molto meno. Abbiamo parlato spesso di essenzialità nei nostri gruppi, nelle nostre parrocchie. In realtà, specialmente nei primi giorni del terremoto, abbiamo vissuto per qualche settimana in maniera veramente essenziale, in macchina, in camper, con pochi vestiti, con poco cibo. E molti mi dicono, in fondo in quei giorni lì eravamo molto sereni e molto liberi con quel poco. Adesso che stiamo recuperando case, oggetti, ci stiamo ricircondando di cose, c'è, non dico nostalgia, ma quei momenti sono stati momenti un po' particolari, in cui veramente vivevamo con poco e si capiva quanto era liberante vivere con poco.
L'essenzialità, ritorna all'essenzialità, sì, che è liberante.
L'essenzialità, ci siamo stati buttati in mezzo all'essenzialità, ma dopo averne parlato per tanto tempo abbiamo capito che c'è qualcosa di vero nel nostro dire che l'essenzialità è liberante. Sì.
È difficile sceglierla spontaneamente, però, questa essenzialità, dobbiamo essere portati a... in qualche modo forzati. Una curiosità, Don Carlo, ci sono persone che hanno abbandonato questa zona, o non solo a Mortizuolo, ma in generale nel vostro comune, che hanno scelto di andare a vivere altrove, se possono, potendo,
sì.
Insomma.
Per adesso non c'è qualcuno che sta progettando questa cosa. Chi non è nativo, diciamo, da queste parti da generazioni o da molto tempo, chi era qui da 3-4 anni perché è qui per lavorare, oppure le coppie dove uno è di queste parti e uno viene da via e quindi hanno un'alternativa perché hanno già parenti o un territorio dove li potrebbero ospitare, stanno pensando anche di spostarsi.
Di ferie non se ne parla quest'estate?
Ma di ferie poco, perché la gente ha fatto le ferie in giugno, molti sono andati via in occasione del secondo terremoto, hanno portato via i bambini, chi poteva, insomma, ha preso le ferie, essendo poi scuole chiuse, fabbriche chiuse, e quindi in agosto adesso si lavora.
Si progetta.
Molte fabbriche hanno riaperto e quindi fortunatamente c'è lavoro, insomma.
Ecco, Don Carlo, ripetiamo, noi abbiamo presentato oggi questi progetti del Centro Studi di Est Domini di Bologna, che sono stati ideati proprio per venire incontro a comunità come le vostre. Sono in qualche modo edifici prefabbricati che si possono tirare su in 60 di giorni e che poi soprattutto possono essere, una volta che le chiese vere e proprie saranno ricostruite, riconvertiti. Quindi hanno una serie di criteri di economicità, anche dal punto di vista estetico, anche dal punto di vista liturgico, sono stati progettati in maniera proprio adatta. Ora, da quello che abbiamo capito, questi progetti sono stati consegnati alle diocesi e quindi bisogna trovare in qualche modo anche dei finanziamenti, no? Qualcuno che adotti una di queste comunità, una di queste parrocchie come la vostra, e faccia sì che i progetti possano essere realizzati. Questo per voi sarebbe un'ottima iniziativa, no? In qualche modo è proprio quello di cui avreste bisogno in questo momento, credo.
Sì, noi stiamo proprio facendo questo lavoro, proprio in questi giorni stiamo cercando il tipo di strutture e la quantità anche di strutture, che sono cercando di capire la quantità di strutture che ci sono necessarie per affrontare i prossimi 3-4 anni nei quali appunto dovremo vivere in strutture temporanee. Tra queste strutture ci sono i locali parrocchiali dove fare vita parrocchiale e anche una chiesa, nel nostro caso anche un asilo, perché anche il nostro asilo è inagibile, quindi ci stiamo dotando di stiamo cercando delle soluzioni per tutte queste cose, sì.
Anche perché la soluzione delle tende, utilizzata molte volte, sembra più economica, poi invece ci spiegavano gli architetti che hanno lavorato a questi progetti, hanno costi di gestione assurdi, soprattutto certo. Anche di riscaldamento durante l'inverno, eccetera.
Sì,
quindi
sì,
speriamo
sì.
In qualche modo di avervi messo in contatto, poi lo faremo anche alla fine di questa trasmissione, risentendoci telefonicamente, di avervi messo in contatto con questa fondazione e poi attraverso anche la vostra diocesi di riuscire ad ottenere qualcosa. Io ringrazio molto Don Carlo Bellini, parroco di Mortizuolo, frazione del comune di Mirandola. Don Carlo, buona estate a lei e
grazie.
Alla sua comunità.
Partiamo oggi pomeriggio per il campo con i bambini, quindi adesso si va in montagna.
Ah, bene, buon viaggio allora, grazie davvero.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie a Don Carlo, sono le 13.55, noi ci salutiamo, tra pochissimo l'aggiornamento sulla situazione della viabilità nel Lazio, poi vi ricordo alle 14 il nostro notiziario, io ringrazio molto Massimo Guerrini in console, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio in regia, da Fabio Colagrande, buon sabato e buona domenica.